Allora rientriamo in diretta quando sono le 11 e 5 minuti primi. Dunque, dicevamo prima, si trovano in carcere ancora i quattro compagni arrestati lo scorso dicembre: Mattia, Chiara, Nicolò e Claudio, arrestati con l'accusa di aver compiuto attentati con finalità di terrorismo contro l'alta velocità. Ora, ieri è stata anche giornata di interrogatori, ma nelle scorse ore la notizia, diciamo, più così allarmante che è giunta e che conferma l'atteggiamento poco sereno, diciamo così, della procura e dei PM, cioè l'ormai collaudato e spericolato duo Rinaudo Padalino, la notizia, cioè l'interruzione dei colloqui con i parenti. Noi siamo al telefono con un compagno, Francesco, che sta seguendo la vicenda un po' più da vicino. Francesco, insomma, dacci le ultime notizie. Credo peraltro non sia nemmeno mancata la solidarietà immediata da parte degli attivisti, già a partire da ieri. Soprattutto, insomma, abbiamo capito che c'è accanimento nei confronti di questi compagni, ma da un punto di vista formale vogliamo capire quali sono le motivazioni che sottendono questa decisione assurda.
Allora, guarda, il blocco dei colloqui, che ricordiamo erano stati concessi da subito, da pochi giorni dopo gli arresti, quindi da metà dicembre, ormai regolarmente familiari e compagni svolgevano colloqui con i quattro arrestati. E lunedì scorso, cioè due giorni fa, quando siamo andati a fare uno dei tanti colloqui appunto con uno dei nostri compagni, nella sala colloqui del carcere delle Vallette, le guardie ci hanno comunicato che i colloqui erano sospesi, senza saperci dire molto di più. Poi, attraverso gli avvocati, abbiamo cercato di capire un po' meglio quali fossero le motivazioni e i tempi di questa sospensione, però ci abbiamo messo, cioè, all'inizio non si è riusciti a capire molto di più. Da un lato, perché da quello che abbiamo capito, la procura, che ricordiamo prima della conclusione delle indagini, la procura a decidere chi può fare i colloqui, chi non può farli, e a revocare comunque delle concessioni di colloqui, come in questo caso la procura, sono i PM a decidere. La procura non è comunque obbligata a fornire delle motivazioni scritte per questo cambio di decisione, questo è quello che abbiamo capito. Quindi genericamente hanno motivato questa decisione di bloccare i colloqui per finalità investigative. Questa è la formula che hanno adottato, che è una formula che evidentemente vuol dire tutto e non vuol dire niente.
Ho capito. Quindi non si hanno notizie, possono anche fare a meno, diciamo, di motivare questa decisione in questa fase.
Sì, possono fare a meno. Fino alla conclusione delle indagini sono loro a decidere, possono tutto fare, tutto disfare rispetto alla concessione dei colloqui, e non devono addurre motivazioni molto particolareggiate se cambiano decisione, come in questo caso. Ecco, un'altra questione su cui al momento non si sa molto sono i tempi, cioè non sappiamo per quanto tempo dureranno questi blocchi, e quindi la situazione è questa: ci sono questi quattro compagni che vivono già in una situazione di detenzione particolare, no? Perché sono in alta sorveglianza, non hanno contatti, non possono avere contatti con altri detenuti, quindi nello specifico di Claudio, Nicolò e Mattia si vedono soltanto Nico e Claudio, che stanno in cella insieme, e con Mattia all'ora d'aria e due ore la socialità pomeridiana, quindi si vedono soltanto tra di loro e non vedono nessun altro detenuto. Chiara si trova invece praticamente in isolamento, perché nella sezione dove si trova, nel carcere delle Vallette, non ci sono altre detenute in AS, per cui è praticamente da sola, e adesso vengono anche recisi questi contatti con l'esterno, per cui Chiara è in un isolamento praticamente assoluto, e gli altri tre hanno comunque è stato tagliato qualsiasi contatto con il mondo esterno, e non sappiamo per quanto questi provvedimenti dureranno, né insomma uscirà a breve un foglio scritto che ci comunicherà il termine di questa decisione. Bisognerà capirlo attraverso delle comunicazioni, dei colloqui piuttosto informali tra gli avvocati e i PM, che a una certa comunicheranno ai nostri avvocati quando questa sospensione terminerà.
Senti, in generale, insomma, il clima attorno a questa vicenda non è proprio dei migliori, no?
Beh, loro sin dall'inizio hanno cercato, con l'aiuto dei giornali, di creare un mostro, di mettere all'angolo questi quattro compagni, attribuendogli appunto dei reati con finalità di terrorismo, e stanno continuando in questo senso. Cioè, questa decisione di bloccare i colloqui credo che si possa tranquillamente dire che è una decisione volta a rendere ancora più difficile la detenzione per questi quattro compagni. Dopodiché, questo tentativo di comunque creare il mostro, di mettere all'angolo questi quattro compagni, si può dire che sia fallito sin dall'inizio, nel senso che c'è stata molta solidarietà sia dal movimento Notav che da varie realtà di Torino e non solo, per cui da subito attorno a questi compagni si è stretta una solidarietà abbastanza forte, abbastanza immediata. Ci sono stati presidi molto partecipati alle Vallette, insomma, alla fiaccolata di Bussoleno un paio di giorni dopo, comunicati, attestati di stima. E ieri, a completare un po' il quadro, c'era un interrogatorio fissato al Palazzo di Giustizia, un interrogatorio voluto dai PM, e da quello che abbiamo capito il tribunale era presidiato da un gran numero di celerini e agenti in borghese, che erano presenti sia fuori dall'edificio sia nei dintorni, dislocati in punti strategici, sia all'interno del tribunale. Questo nel pomeriggio, quindi c'erano un gran numero di sbirri in borghese in divisa attorno al tribunale per prevenire possibili, non so, azioni di contestazione durante appunto gli interrogatori dei nostri quattro compagni. Qualche chilometro più in là, per chi conosce Torino, nella stazione di Porta Nuova c'era una scena simile a quella che c'era attorno al Palazzo di Giustizia. C'era una decina di blindati della Celere fuori dalla stazione di Porta Nuova, e all'interno della stazione gruppi di celerini in assetto antisommossa che presidiavano i binari dove erano fermi i treni Frecciarossa, che si erano posizionati anche davanti alla sala colloqui, la sala VIP dove si recano i clienti dei Frecciarossa. E poi c'era un gran numero di agenti in borghese che facevano finta di camminare con aria distratta per l'atrio della stazione, cercando delle facce note, perché ritenevano che potessero esserci delle iniziative, come ci sono state anche nelle ultime settimane, i blocchi di treni, i blocchi di Frecciarossa in solidarietà con i compagni arrestati. Quindi un grandissimo dispiegamento di forze dell'ordine che però non sono venute a capo di niente, non sono riusciti ad acciuffare nessuno, e quindi probabilmente sono rimaste anche un po' deluse di non essere riusciti a combinare granché. Però il clima era questo, ecco, anche ieri.
Ho capito. Se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, no, che la delusione delle forze dell'ordine credo sia aumentata ancora di più, visto che nel pomeriggio poi un'iniziativa in realtà in solidarietà con gli arrestati per contestare questa decisione di bloccare i colloqui c'è stata da tutt'altra parte della città. È stato bloccato con degli striscioni e con cassonetti dell'immondizia, cavi d'acciaio, è stato bloccato un incrocio importante della città nella parte nord di Torino, con delle scritte che dicevano se voi bloccate i colloqui noi blocchiamo tutto. Però lì la polizia non ha fatto in tempo neanche a intervenire, perché aspettava i solidali da tutt'altra parte, quindi è stata colta di sorpresa. E questa, credo che questa iniziativa in qui insomma sia una buona indicazione che, se venisse raccolta nei prossimi giorni anche in altre città, potrebbe fare un po' di pressione su questa decisione di revocare i colloqui.
Eh sì, certamente, questo sarebbe certamente prezioso, no? Che si moltiplichino questo genere, certo, di iniziative. Io ne approfitto, Francesco, anche così a vantaggio di chi ci ascolta, ricapitolando brevemente di cosa stiamo parlando e anche così ponendo un minimo di riflessioni a riguardo. Ecco, ricordiamo che le ipotesi di reato da parte della procura fanno riferimento a attentati appunto con finalità terroristiche, di terrorismo con ordigni micidiari ed esplosivi, insomma il tutto sarebbe successo in un'occasione di un'azione contro il cantiere dell'alta velocità, nella quale peraltro, che io ricordi, sono stati presi di mira dei mezzi, cioè circolò la famosa foto del compressore bruciacchiato, no? Insomma, qualche bombone, qualche razzo, insomma niente di così trascendentale. È pur vero che come dire, lo slittamento semantico che ha riguardato l'utilizzo di questa categoria concettuale, il terrorismo, è ormai avvenuto da un pezzo, insomma il termine è abusato in mille altre occasioni, cioè non connota più insomma le azioni volte a creare un terrore indiscriminato, no? È evidente quindi che la strategia è quella di colpire in maniera dura l'azione diretta di sabotaggio all'alta velocità, di trovare diciamo il modo per inasprire le pene attraverso gravi atti d'accusa, probabilmente però anche quella di condannare moralmente la lotta con l'utilizzo appunto di categorie che presso l'opinione pubblica hanno un certo effetto, no? Cioè generano generalmente sentimenti così un po' di ripulsa quando si parla di terrorismo. C'è anche questo, credo.
Sì, sì, certo. Cioè, diciamo che attraverso questi arresti, questa diciamo operazione repressiva, forse per la prima volta, perlomeno in maniera compiuta, sono stati utilizzati degli articoli di legge, nello specifico il 270-sexies, che sono stati diciamo pensati e realizzati nel 2005 all'interno del famoso pacchetto Pisano. E questi articoli consentono di attribuire una connotazione terroristica a una serie di azioni molto e di iniziative molto ampie. Cioè, l'articolo 276 in sostanza dice che può essere considerata terroristica qualsiasi condotta che costringe le istituzioni, i poteri pubblici a commettere o astenersi dal commettere un determinato atto. In questo caso l'atto in questione naturalmente è la costruzione e la realizzazione della tratta alta velocità della Torino-Lione. Se noi immaginiamo invece come questa definizione di costringere le istituzioni a commettersi o astenersi dal commettere un determinato atto, se noi ci ragioniamo un attimo, è evidente che un'accezione di questo tipo, nella sua vaghezza, nella sua genericità, può essere applicata ai più svariati contesti di lotta che cercano realmente, concretamente, di opporsi a determinati progetti. Cioè, sostanzialmente, quello che questa inchiesta fa emergere in maniera chiara e netta è che se tenti di opporti concretamente con gli strumenti che di volta in volta, con le iniziative che di volta in volta ritieni più efficaci, sostanzialmente può essere considerato un terrorista. Immaginiamo su una questione molto diversa da quella dell'alta velocità, come la questione della casa, il problema casa, immaginiamo che all'interno di una situazione di iniziative, di occupazione, di sgomberi, con un magari conflitto particolarmente acceso, in un certo momento alcuni degli occupanti, alcuni dei compagni partecipanti a questa lotta decidessero di entrare dentro, non lo so, un ufficio delle case popolari facendo dei danni all'interno degli uffici, iniziative che appartengono a percorsi di lotta di questo tipo anche storicamente, immaginiamo che quell'iniziativa volta a far pressione sull'ente delle case popolari per farli tornare indietro rispetto alla decisione di alcuni sgomberi potrebbe con un po' di immaginazione rientrare all'interno di questo 276 e così per tanti altri tipi di lotta. Quindi questo qui è proprio un esperimento rispetto a una lotta come quella contro l'alta velocità, che ha una gode di grossa simpatia e di grossa risonanza in Italia e non solo. Questa operazione repressiva è un esperimento in questo senso, che cerca di vedere quanto e come riuscire a utilizzare determinate categorie all'interno di contesti di lotta che tra l'altro non sono neanche militanti.
Insomma, è assai grave che ancora questo castello di carta non sia crollato, insomma, tanto assurde appunto siano le ipotesi condotte appunto dai PM, ipotesi in merito alle quali peraltro vanno a nozze nello sposare queste ipotesi investigative della procura e nell'imbastire trame a dir poco inverosimili i giornalisti, i quotidiani. È inquietante l'inchiesta proposta ieri ad esempio da Libero, dove si favoleggia di cambi di marcia nella lotta che insomma presupporrebbero strategie militari all'interno delle quali i militanti agirebbero in perfetto stile brigatista. Ora ti dico solo, peraltro si fa riferimento al plauso, non si sa bene di chi, insomma le argomentazioni sono piuttosto penose, stiamo ancora ai comunicati dei operai contro, tutta quella storia che sicuramente ricorderà, insomma, quindi veramente non intendiamo dar spazio e visibilità a questo, però ecco, è anche vero che questo è un altro aspetto che non va sottovalutato, cioè il tiro incrociato dell'apparato repressivo accanto a quello mediatico, no?
Beh, credo che perlomeno dalla fine dell'estate ad oggi ci sia stato un martellamento mediatico proprio ossessivo, praticamente da tutti i giornali, rispetto all'emergenza Val di Susa, all'emergenza della lotta No Tav, e questa inchiesta che ha portato agli arresti del 9 dicembre è stata proprio preparata, tutti si ricorderanno il bombardamento mediatico con cadenza praticamente quotidiana in alcuni periodi sull'emergenza, sul salto di qualità che la lotta in Val di Susa avrebbe intrapreso. Quando, riallacciando a quello che dicevo prima, anche dalle motivazioni che emergono rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame, che ha respinto tutti i ricorsi della difesa, dalle dichiarazioni che emergono anche dal Tribunale del Riesame, ciò che qualifica, secondo anche i giudici, non solo i PM, queste condotte, queste iniziative come terroristiche, non sono tanto le modalità d'azione intraprese, non è tanto l'utilizzo all'interno di quell'iniziativa di razzi, di alcune bottiglie incendiarie per danneggiare il cantiere, quanto il contesto all'interno del quale quell'azione si inserisce. Infatti anche nell'ordinanza di custodia cautelare, una parte rilevante almeno dell'ordinanza di custodia cautelare era occupata da tutte le iniziative contro l'alta velocità, iniziative delle passeggiate al cantiere, iniziative pubbliche, iniziative invece di cui si aveva meno notizia, tutta una serie di iniziative degli ultimi due anni contro l'alta velocità che secondo i PM, secondo i giudici, davano vita ad un contesto in cui il movimento No Tav cercava concretamente di ritardare e di opporsi alla realizzazione di questa tratta ferroviaria, quindi questa azione qui si inserisce in quel contesto e, facendo pressione sulle istituzioni pubbliche per impedire la costruzione di un progetto strategico come l'alta velocità, diventa terroristica. Quindi non sono tanto le modalità adottate nell'iniziativa contestata del 13 e del 14 maggio, quanto appunto il contesto di lotta ormai ventennale che si è venuto a sviluppare in Valsusa per opporsi al treno ad alta velocità. Questo è proprio detto esplicitamente ormai appunto da PM e da giudici.
E questo certamente è l'obiettivo che così presiede il livello generale a questo tipo di inchieste e agli arresti di cui stiamo parlando. Francesco, senti, facciamo che va bene così, che ci salutiamo. Non prima però di chiederti di ricordare, qualora ci fossero, i prossimi appuntamenti anche così di sostegno, di solidarietà nei confronti dei quattro compagni e compagne.
Ma il prossimo appuntamento a carattere nazionale è la giornata di mobilitazione nazionale fissata per il 22 febbraio, con un appello lanciato dal movimento Notav, che invita un po' tutte le realtà nelle diverse città, nei diversi territori, a mobilitarsi appunto il 22 febbraio con una serie di iniziative che esprimono solidarietà ai compagni arrestati, che rilancino le lotte, la lotta contro l'alta velocità e le varie lotte locali, che come si è detto possono comunque in qualche modo essere anche minacciate da inchieste di questo tipo, e che respingano al mittente le accuse di terrorismo, perché come ripetiamo spesso, i terroristi sono altri, i terroristi sono quelli che militarizzano e devastano i territori, sono quelli che spargono terrore e miseria ai quattro angoli del pianeta, ecco, non certo chi lotta, chi resiste e chi tenta di opporsi ai progetti dello Stato.
Va benissimo, Francesco, noi ti ringraziamo davvero per questo tuo contributo e ti salutiamo facendo ovviamente in bocca al lupo per tutto, sperando che questa situazione si chiarisca il prima possibile, è quella relativa all'interruzione dei colloqui, ma più in generale, insomma, anche se vediamo, si parla che appunto i processi saranno abbastanza ravvicinati, insomma, si parla che per l'estate addirittura si dovrebbe arrivare a sentenza.
Sì, no? Perché i PM hanno richiesto un giudizio immediato, ecco, che permette di saltare l'udienza filtro, l'udienza preliminare, quindi probabilmente i tempi saranno molto vicini per il processo, tarda primavera o inizio estate, si presume.
D'accordo, allora a presto, ciao, grazie, ciao Francesco.
Ciao, grazie, ciao.